4 minuti al 45esimo del primo tempo tra Uruguay e Corea, poi vediamo quanto recupero verrà concesso anche in questa partita. 0-0 il risultato. Vado a dare di nuovo il buon pomeriggio al direttore del posticipo.it Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato. Ciao, di nuovo.
Marco, io dico 5 minuti di recupero.
5 minuti di recupero, ok, ti giochi il bonus. Poi do il buon pomeriggio anche a Fabio Petruzzi. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
Ciao Marco. Anche a te. E poi ritrovo con grande piacere anche il collega Mauro Bazzucchi. Ciao Mauro, ben trovato.
Ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a voi. Allora, 5 minuti ha detto Impallomeni, facciamo un giochino. Dai, quanto danno di recupero Petruzzi?
4
minuti. Bazzucchi, vediamo chi
c'è. Non la sto vedendo, ma vado sulla fiducia. Faccio 5 minuti.
5 minuti. Vediamo un po', questo ormai è diventato un giochino, perché poi danno il recupero del recupero adesso, Quindi bisogna stare attenti anche a questo.
Dovremmo abituare anche a sta cosa, Marco. Vabbè, dai, mi abituerò.
No, ma ieri ne parlavamo anche col direttore Sconcerti, anche lui ha detto che...
Ma Mario, io la penso come Mario, sì. Serve una regola, ragazzi.
Serve una regola, no, un esatto, se no è un altro sport, sono d'accordo con voi.
La pensiamo ugualmente io e Mario.
Fabio, tu sei d'accordo su questa cosa del recupero? Cioè serve una regola, perché così fare il recupero del recupero diventa veramente... finiscono più le partite.
Eh sì, esagerato. Io capisco quando veramente ci si perde del tempo eccessivo, esagerato sì, ma... Dare 10 minuti, 11 minuti, 8 minuti di recupero, sai, quando ci sta oggi il VAR, quando vai a controllare il VAR, cioè, tra l'altro mentre segna l'Uruguay, sì, col pallo sul calcio d'angolo Godin. Quando vai al VAR perdi sempre qui 3-4 minuti, quindi quello minimo è sempre un recupero. Poi sostituzioni, io credo che, ripeto, quando è normale va bene, esagerare no, perché 10 minuti, stiamo vedendo al mondiale 9 minuti, il minimo sono 7-8 minuti, ma è assurdo.
Palo interno di Godin su un colpo di testa su calcio d'angolo. Allora, Bazzucchi, anche il tuo pensiero.
Ma il mio pensiero è molto semplice, o si ha il coraggio di introdurre il tempo effettivo e si fa un'altra rivoluzione come si è fatta per il VAR. Io non sono d'accordo.
No, tempo effettivo nel calcio secondo me è una
mestiere,
cosa...
No. Il mestiere, la perdita, piccola perdita di tempo, ci siamo cresciuti, le piccole astuzie fanno parte del calcio, altrimenti sarebbe un altro sport, oppure non si possono dare 11, 12, 13 minuti. Quindi sono contrario, assolutamente. Ci vuole un po' di buonsenso e questo tipo di recuperi non fanno parte del buonsenso, per come la vedo io.
Sì, ripeto, io se si vuole recuperare dalle situazioni che si perde tempo va benissimo, però addirittura arrivare a fare il recupero del recupero mi sembra un po' esagerato.
Sì, anche perché faccio presente, a livello, se posso, a livello tecnico, lo hanno già detto molti allenatori, la perdita di tempo, se tu puoi perdere 20 minuti per spezzare il ritmo alla squadra avversaria, ma il recupero, quando tu hai spezzato il ritmo nel momento di maggiore pressione dell'avversario, non è detto che quel recupero poi fatto col cronometro ti consenta di recuperare quella pressione, quel gioco, quel ritmo, che quindi non serve a nulla da quel punto di vista, diciamo. Poi può succedere di tutto, però diciamo anche a livello tecnico non sono
sapete
favorevole.
Che cosa mi comunicano dalla redazione? Che Collina, questa cosa mi è sfuggita, quindi ringrazio come sempre Francesco Tringali, mi ha detto che Collina vuole recuperare un minuto e mezzo dopo ogni gol. Cioè avete visto, no, il gol si perde,
quello dicevo io,
un minuto e mezzo, questo, un minuto e mezzo,
e là ho capito, ma se fai una somma qua ci sono 4 gol, fai qua, cioè, sono sempre, cioè, mi sembra, ha detto bene Mauro, cioè, il buon senso, io non è che ti dico che non ci debba essere magari una cosa extra large, ma se è giustificata, per carità, ci sono interruzioni considerevoli, sì, ma non è che può diventare poi una norma.
Hanno dato un minuto di recupero.
Un minuto, cioè avete sbagliato tutti stavolta.
Stavolta
avete sbagliato. È la normalità, diciamo così. Che Corea.
Questo minuto diventano tre.
È
Sabono,
c'è una campagna. dalla prima giornata c'è una campagna, proprio una lotta di Impallomeni con questa cosa.
No, vedi che ci ascoltano, Marco. Ma la Garaffa, grandi ascolti.
Dai, è grande, Stefano.
La voce autorevole di Mario. Poi io. Ironicamente dico, abbiamo lanciato un allarme, cioè, come dire, vero. Caro Collina, noi ti stimiamo tanto, c'è cioè, il nostro orgoglio a livello internazionale e mondiale, però
insomma, datti una calmata. Allora, senti, a proposito di allarme, Stefano Impallomeni, Fabio Petruzzi e Mauro Bazzucchi, vi porto su un tema, voglio parlare un attimo di Roma con voi. Le parole di Mourinho, no? Che ha detto praticamente non possiamo arrivare a certi giocatori in Premier, e dall'altra parte poi ha risposto anche, ecco così, non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier, ma Abraham era un giocatore che voleva mettersi in mostra, Matic ha 34 anni, ha giocato nei migliori club, è tornato a giocare con me per portare esperienza, però dice non possiamo andare a prendere determinati giocatori. Gli risponde Thiago, ossia Thiago Pinto, e dice senza dubbio teniamo in considerazione l'opinione del nostro allenatore, ma anche dei paletti imposti dal financial fair play. Quindi, come dire, caro Mourinho, ci sono dei paletti, fattene una ragione e quindi attrezzate con quello che hai. È così, Fabio Petruzzi, che dici?
Non lo so, io non lo so, io so soltanto che è chiaro che Mourinho in panchina è una presenza importante. Tom ha sempre detto, poi la vetrina che ha fatto, che ha fatto vedere la Roma lo scorso anno con la Conference League, quando vedevi uno stadio pieno, affrontare Roma Boto, stadio pieno e 60.000 persone, è stata una vetrina importante a livello internazionale, in Europa è stato visto da tutti. E poi, ripeto, hai in panchina uno dei grandi, e quindi io credo che è un allenatore che quando ti chiama difficilmente può dire no. Naturalmente è chiaro che non può andare a chiamare Mbappé, andare a chiamare questi calciatori, ma andare a chiamare giocatori. Ecco, faccio un esempio: andare a chiamare oggi Cristiano Ronaldo lo fa Mourinho, io credo che Ronaldo ci pensa tantissimo a dire di no. A dire di no, anche perché Roma è una piazza importante, Roma è un pubblico
però dopo devi supportare la chiamata, Fabio, cioè tu puoi chiamare, ma se dopo non c'è chi sostiene, ma che
è chiaro,
chiami
è chiaro. Però la chiamata lo scorso anno è stata fatta per Dybala, ha detto di sì, è stata fatta per Wijnaldum, ha detto di sì. È chiaro che ingaggi stratosferici no, perché purtroppo no, da un lato ha ragione.
Non pensate che questo tipo di situazione, dico, alla lunga può essere un problema? Che Mourinho dei messaggi li lancia, però dopo...
Ma problema in che senso?
Problema tra Mourinho e chi deve comprare, insomma. Questo
non è che si è venuto a Roma sapendo che la Roma è il Paris Saint Germain. Lo sa. A Roma fai fatica, a prendere dei calciatori tra virgolette esagerati, però i giocatori normali, vedi, scadenza di contratto, con contratti tra virgolette quasi normali, sì, quello sì, secondo me, ripeto, ti chiama Mourinho, ci pensi tanto.
Mi tengo Stefano per ultimo, Bazzucchi.
Allora, io credo una cosa, che Mourinho dica questo per ribadire il concetto che la Roma non è un top club a livello di come dire, potenza economica, e quindi dice questo sempre per tenere, diciamo, per evitare che i tifosi anche si facciano delle idee sbagliate. Io aggiungo una cosa, facendo una premessa doverosa, che io sono contento che Mourinho stia alla Roma, stimo molto Mourinho, deve rimanere il più possibile. Dico anche però che se lui fa un discorso poi relazionato ai risultati, al profitto tecnico della squadra, allora io posso anche aggiungere, facendo l'avvocato del diavolo, che in Italia nessuno, a parte qualche eccezione in passato, può mirare a rubare i giocatori alla Premier League. Però ci sono squadre che, operando sul mercato senza fare follie, senza andare a pescare top player nella Premier League, hanno avuto negli ultimi anni risultati migliori di quelli della Roma. Allora io dico, è giusto, non potremmo vincere la Champions, abbiamo vinto quello che potevamo vincere ed è stato un merito, ed era difficile comunque anche vincere la Conference, perché la Roma in passato non ha vinto coppe e trofei alla sua portata e questa volta è riuscito a farlo. Però aggiungo anche che se l'obiettivo della Roma è tornare in Champions, arrivare quarta in campionato, allora quarta ci puoi arrivare senza necessariamente dover pensare di dover andare a strappare i top player alle squadre inglesi. Negli ultimi anni abbiamo visto l'Atalanta, Adesso stiamo vedendo il Napoli che sta vincendo in carrozza il campionato senza aver fatto follia, andando a pescare un giocatore coreano e un altro georgiano. Quindi diciamo sono tante le cose che possono determinare il successo tecnico di una squadra. E chiaramente se tu, Mourinho ha quello standard, chiaramente, cioè ha vinto Champions, ha primeggiato in però per il campionato italiano e per gli obiettivi che deve fare la Roma, e l'obiettivo principale è tornare in Champions anche per un aspetto economico, non serve quel tipo di potenza economica. Si può fare come l'Atalanta, si può fare come il Napoli, che vincerà uno scudetto e sta andando avanti in Champions, ha dato 4 gol alla Liverpool. Non facendo, quindi si tratta anche un po' di avere fortuna. Ecco, questo
no, è interessante il concetto che hai tirato, Mauro. Voglio sentire anche Stefano in Pallomeni.
A me, Marco, sembra che ci siano state parole nette, chiare, molto importanti. Da una parte, abbiamo ascoltato Mourinho che ha detto: non abbiamo la forza per andare a prendere i calciatori in Premier, ma non è che volesse criticare la società, e dall'altra parte Pinto ha fatto luce su, correggo un po' Mauro, sul fatto che la Roma non è che non abbia potenza economica, non può.
Sì, esatto, voglio dire.
Però sono due cose differenti. Non può, sono due cose differenti. Cioè, la potenza economica è un discorso, secondo me potenzialmente lo è la Roma, i Fredkin lo potrebbero essere, solo che adesso ci sono i paletti del fair play, non lo possono fare. Allora la domanda è: Mourinho, le irrequietezze di questo grande allenatore vincente, cioè è lì tutto il gioco, quello che tu dicevi prima, Marco, cioè che cosa potrà accadere? E questo non lo sappiamo, però dipenderà molto dalla pazienza di Mourinho di vestire questo nuovo ruolo, perché di ricoprire questo nuovo ruolo.
Però questo è un passo importante, quello che dici, Stefano.
Questo è un passaggio importante, secondo me, della Roma. Cioè, voglio dire, non è che nessuno è contro nessuno, la Roma è compatta, però. E lui oggi ha una domanda diretta, dice: ma dal Giappone, sì, potremmo prendere pure un giapponese se costa poco. E poi il mercatino, cioè, ragazzi,
io ho paura di questa.
Detto, l'unica cosa che dobbiamo fare è recuperare il mercato che abbiamo, cioè, allora, recuperare il giocatore. Belotti deve salire di condizione, Matic deve diventare magari un pochino più alto di rendimento, Wijnaldum chissà a febbraio com'è, Dybala deve garantire continuità. Cioè, tu devi andare a riacquistare quello che hai acquistato in estate. Questa è un po' la sintesi per i tifosi della Roma. Non c'è altro, perché sì, i tifosi della Roma non si devono aspettare altro, perché se Mourinho dice: non abbiamo la forza per andare a prendere i calciatori in Premier, e se arriva un giapponese, magari sì, se costa poco me lo prendo, come no, lo prendiamo. Cioè, ma che vuol dire? Vuol dire che...
Fabio, vai.
Detto, è giusto, cioè il Napoli oggi ha fatto un mercato senza prendere fenomeni, senza spendere cifre esagerate, vendendo Koulibaly, dando via Mertens, dando via giocatori importanti.
Beh, 50 milioni poi ha speso, Fabio.
Giocatori normali che nessuno conosceva, perché Kim non lo conoscevi, Giorgiano non si conosceva.
Ma Oliveira, Kim, Kvaratskhelia sono 50 milioni, poi ha venduto alla grande. Però ha comprato, ha acquistato.
Sì, ma Stefano, ma Roma non è che...
Lo poteva fare, la Roma non lo può fare. Cioè, Pinto mica ha detto che non si può fare. Dobbiamo aspettare 2024.
Voglio dire, è chiaro che prendi i grandi calciatori, magari è più facile arrivare ad obiettivi importanti. Però anche non prendendo grandi calciatori...
Mourinho sono arrivati Dybala e Wijnaldum.
Però dico...
No, almeno quelli arrivavano.
No, però Stefano, dico,
anche Mourinho,
fai venire un attimo.
No, però voglio dire, Stefano, è che anche non prendendo i grandi calciatori, se però sei organizzato, hai una grande organizzazione di squadra, può arrivare all'obiettivo. E il Napoli ci sta arrivando.
Certo. Allora, però Mourinho non c'entra niente lì, però.
Lì c'entra, come no? Ma
c'entra.
E chi è che ha dato il Napoli all'organizzazione di squadra?
E allora adesso che significa?
Di squadra. Spalletti, ragazzi.
No, gli sto dicendo di... Ma sì, parliamo di calciatori, parliamo di materiale umano tecnico.
Però solleva una questione anche Fabio. Lui dice: dei giocatori sono arrivati, non si possono fare determinate, però serve pure l'organizzazione. Lui solleva il discorso di campo, anche, mi sembra di capire.
Stefano, perdonami. Ora non voglio prendere i quattro del Napoli dietro, Kim, Juan Jesus, che è uno scarto, tra virgolette, è scarto della Roma, Mario Rui, che è uno scarto quattro anni fa, era la Roma, giocava poco, e Di Lorenzo, che sta facendo mesi. Però io, se vado a prendere la linea difensiva della Roma, per me è più forte quella del Napoli, sinceramente, difensivamente.
Poi vado a prendere Lozano, Elmas e Osimhen, togliendo Osimhen che tra virgolette è un fenomeno, e metto Zaniolo e Sharawi e Abraham, per me non sono tra virgolette meno del Napoli. Allora qual è la differenza?
Per me sì. Per me sì.
Beh, Elmas
sono meno del Napoli, perché
Elmas non è superiore a Sharawi, Stefano. Elmas non è superiore a Sharawi. Lozano non è superiore a Zaniolo.
Ma forse non sono d'accordo, io rispetto alla tua opinione. Ti voglio bene, ti stimo, ma non sono d'accordo. Lozano è fortissimo.
Allora sei giocatore a Roma che sono sopravvalutati.
Cravaschelia che cos'è? Cioè, ragazzi,
no, io ti ho
pregato
gli altri tre perché Cravaschelia non sta giocando adesso.
Adesso?
No, io...
Aspetta,
anche non giocando
da Cravaschelia. Io capisco tutto, però io dico, i calciatori di primissimo piano, a Mourinho ce li ha? Cioè, questa è la domanda. Cioè, lui ha detto, noi non facciamo miracoli. Voglio dire,
Madi ce l'ha voluto lui.
Vabbè, l'ha voluto lui, certo.
Perché gioca
distante? Niente, gli hanno detto mi prendi tre telefonate, va bene, dobbiamo prendere tre, Dybala vuoi venire, Madi ci vuoi venire, Vinaldo vuoi venire, sì.
Perché
però
sono sette
milioni ha speso.
Aspetta un attimo, fatemi sentire anche Mauro, poi ritorno.
Io il mio discorso di prima era questo, nel senso che io credo e ripeto, ogni volta bisogna farla questa premessa, pensando e premettendo ed essendo convinto del fatto che Mourinho deve restare a Roma perché sta facendo fare dei progressi all'ambiente, alla mentalità, alle aspettative, alle ambizioni, eccetera, eccetera, io credo che con questo discorso lui sposti un pochettino il focus di questa prima parte di stagione dal campo all'aspetto economico. Invece secondo me in questo momento c'è un problema grosso di campo, di squadra, di rendimento.
Ma al di là di quello c'è perché i calciatori stanno rendendo di meno, ci sono stati dei problemi, però sì. Non è che adesso io voglio difendere Mourinho. Però se noi facciamo questa città la conosciamo bene. Se il secondo anno Mourinho allora il sold out, l'entusiasmo, la coppa, la squadra più o meno è quella degli anni, cioè se non fosse arrivato Mourinho forse non avremmo assistito a tutto non dobbiamo dimenticarci la povertà del gioco, delle ultime prestazioni, per carità, di un poco migliore, però siamo ancora alla quindicesima giornata. Però se facciamo questo giochino di buttare a mare Mourinho, per carità,
bisogna farlo.
Aspetta, uno alla volta. Arrivato da Petrucci.
Attenti però, perché se no diventa sempre la solita
questione.
Roma,
c'è Mourinho. Abbiamo Mourinho sulla panchina della Roma. Siamo tutti contenti perché è arrivato Dybala.
Però insomma, cominciamo a dire, però il campo non si vede niente, le cose, la società.
Però Stefano, questo
è la responsabilità della società, è responsabilità dell'allenatore. Non
però
cominciamo a
dire
che abbiamo fatto tutti gli anni con tutti gli allenatori, sia la Lazio che la Roma. Perché Roma è questa.
Aspetta, una alla volta, ragazzi, se non si capisce niente. Una alla volta, ragazzi, se no non si capisce niente. Fabio Petruzzi, dai. Aspetta, Fabio.
Scusami, abbiamo Mourinho e siamo tutti contenti perché sono arrivati Dybala e Wijnaldum.
Però comincia a serpeggiare un Malati. Però andiamo questo allenatore forse.
Però va detto, Stefano. Cioè, se io la vedo
Fonseca che tu dice, scusa, perdonami, con Fonseca che dice ma gioca bene, però abbiamo preso sei gol a match, ma questo non è buono. E cioè, guarda che è la stessa di Francesco, è uguale, Poi ne cambia. Ho capito,
aspetta,
Roma però ne cambiano sette da allenatori.
Ragazzi, vai Petruzzi.
Perdonami, ma se Fonseca prende due e Mourinho ne prende 7-8, a differenza ci deve stare, o me sbaglio?
Allora, No, è una riflessione pure questa. Bazzucchi.
No, voglio dire semplicemente che la contentezza e la soddisfazione per la presenza di Mourinho nella Roma non esclude un ragionamento, poi perché noi amiamo tutti il calcio, un ragionamento su quello che propone la squadra in campo e che sta proponendo la squadra in campo. L'abbiamo fatto per Fonseca, per Capello, l'abbiamo fatto delle volte anche per Spalletti, che secondo me ha presentato la migliore Roma degli ultimi 20 anni, diciamo. Quindi questo non esclude chiaramente un ragionamento sulla Roma, che in questo momento è una squadra povera di idee, povera di alternative, non ha una manovra d'attacco, non ha schemi. Si può dire, poi se vinci io sono contento.
Mauro, perdonami se ti interrompo, mi dici gli ultimi piazzamenti degli ultimi 5 anni dalla Roma?
Ma infatti quello che ti sto dicendo è che Fonseca,
dal 2018
dopo Spalletti,
però Stefano, se tu prendi Mourinho qualcosa di quelli. Diverso dice deve stare a te.
Lasciamo perdere Mourinho, hai vinto una Conference League.
L'ultimo
più o meno sei giocatori, mi dici perché la Roma non va in Champions League a 4 anni?
Sei arrivato sesto in campionato, anche lo scorso anno sesto in campionato. Non è che allora, la Conference può aver svanito tutto quello che abbiamo visto in campionato, però
Allora, il campo, per esempio, l'ultima Roma che è andata in Champions è stata quella di Di Francesco, di Eusebio Di Francesco.
Era la parte finale di un ciclo sontuoso.
Esatto, però quello che voglio dire, Fonseca, come dicevi tu, giustamente, la squadra, alcune prestazioni con squadre inferiori, proprio Fonseca vinceva con le squadre inferiori e poi giocava bene, però i punti erano quelli. Quindi si può dire, sì, Fonseca, la squadra giocava bene, però non ha mai vinto.
Fonseca ha fatto un enorme lavoro, è arrivato in semifinale Europa League, ragazzi. Però, io non sto comparando, sto dicendo che ogni anno è la colpa dell'allenatore. Ma invece non si vede che la rosa è questa, una buona rosa, ma dai, quinto. Se va bene, se è un miracolo arrivi quarto. Se va male arrivi settimo, sesto. Questo è il della Roma, ragazzi.
Aspetta un attimo.
Quello che ha detto oggi Mourinho, io lo condivido, non fa miracoli.
Okay, aspetta, c'era chi non era d'accordo con te, non so chi ho sentito.
No,
chi...
nel senso che delle volte, volte il valore della rosa... si creano delle alchimie, si creano delle situazioni, si crea che una squadra può raggiungere un risultato che è superiore anche al suo valore. Allora io dico che il Napoli, e in questo non so prima chi ha detto, io è una mia opinione, il Napoli non ha una
devi vedere il Napoli, devi vedere la Juve sta a 4 punti sopra, l'Inter sta a 3 punti, la Lazio sta a 3 punti, ma che
prendo il Napoli, come esempio. Perché secondo me la Juve e l'Inter nel complesso hanno una rosa all'inizio del campionato, poi il campo dice è una rosa superiore sia a quella della Roma sia a quella del Napoli. Quindi ti creano delle situazioni assurde, cioè bellissime nel calcio. Il Napoli ha una rosa, secondo me, uguale se non inferiore a quella della Roma. Io non dico che noi dobbiamo vincere il campionato con 8 punti, però il valore della rosa spesso non è una scienza esatta, ecco. Questo io dico solamente, non è una scienza esatta.
Okay. Cioè, ragazzi, io starei a parlare qui perché è molto interessante questo dibattito.
Ecco, questo volevo dire.
Roma sta facendo il suo e può fare qualcosa in più, sicuramente.
Ripeto, abbiamo delle posizioni diverse, dove è stato anche un confronto con idee e spunti veramente molto interessanti. Io però vi devo fermare e vi voglio ringraziare come sempre. Parto da Mauro Mazzucchi. Grazie Mauro per essere stato con
voi,
noi. Ci risentiamo presto.
Un abbraccio.
Grazie. Grazie anche a Fabio Petruzzi. Fabio,
ciao,
un abbraccio, grazie,
Marco,
a presto.
Ciao,
e grazie anche a Stefano Impallomeni, che come sempre ritroviamo domani. Però
Marco,
questa parte, Fabio, Stefano, mi è piaciuta, perché poi è bello pure sentire degli spunti differenti, dove c'è sempre delle idee, dove si possono prendere anche, no, ripeto, suggerimenti da chi poi è in diretta. Grazie Stefano, un abbraccio, a presto.
Un abbraccio, buon lavoro.
Allora,
ciao Marco.
È iniziato il secondo tempo, 0-0 sempre tra Uruguay e Corea. Noi adesso Corea del Sud con adesso la Corea che attacca. Noi adesso ci fermiamo e poi cambiamo pagina, andremo a parlare un po' di Inter, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.